nelle periferie cosa fanno, ma ci sono,
ecco,
ne parli tu nel tuo
Fabrizio,
libro.
Questo è un fenomeno da indagare, cioè perché la sinistra che abbiura l'identità per una sorta di maledizione, ed è il motivo per cui poi io alcuni proprio li detesto, diventano radical chic.
Sì.
È una cosa che, è certo che il ragazzo poi si avvicina a Casa Pound perché lo trova più, risponde di più, parla la sua lingua, non sono fichetti, non sono, cioè quando vedi alcuni giovani del PD, una volta un giovane PD che è persino anche molto simpatico, gli stavo facendo un'intervista e gli ho detto: ma Berlinguer per te chi è? Era un'intervista incrociata, no? Allora quello di Casa Pound mi ha risposto: ah, mo ti dico una frase di Guccini. E dice Berlinguer, una canzone di Guccini, e dice una cosa del tipo: Berlinguer era uno che anche chi lo combatteva gli voleva bene.
Sì.
Ora non vorrei che qualche purista gucciniano si offendesse, la citazione è più o meno così. E invece questo ragazzo del PD mi dice: insieme a De Gasperi è un fondatore del Partito Democratico. Capisci? Ma quello è morto nel 84, cioè, ma se hanno prodotto che un ragazzo per bene, normale, dice una coglionata sesquipedale di questo livello, vuol dire che i danni sono gravi. IMPD.
Vabbè, poi già, puoi ripetere il nome del libro? Qualcuno era comunista, ve lo ricordate? Luca Telese, Sperling & Kupfer. Allora, io adesso vorrei mandare la pubblicità, poi vorrei tornare a raccontare, se vuoi, o lo leggiamo o lo racconti, tanto è uguale, l'aneddoto, un aneddoto che riguarda Togliatti.
Sì, sì, allora lo racconto.
Oh, va benissimo, Togliatti e Gramsci in qualche modo. Ci fermiamo per pochi minuti e torniamo. una pace relativa. Dunque, scrive Diego Mancino un brano intitolato La casa brucia, che era così interessante riascoltare questa mattina. Siamo con Luca Delese a parlare del suo libro Qualcuno era comunista, e raccontiamo, Luca, appunto questo episodio datato 1964, se non sbaglio.
Sì, è un anno chiave, 64, e esce un libro scritto da un ex comunista, perché poi la cosa divertente è che i principali nemici dei comunisti erano gli ex comunisti, e non è cambiato nulla visti gli effetti di Bondi e di Ferrara. E dicevo, esce questo libro molto importante, lo scrive Renato Mieli, che poi è il padre di Paolo Mieli, ed è un libro su Togliatti. Ora, Renato Mieli ha avuto un rapporto molto stretto con Togliatti, è stato in qualche modo uno degli intellettuali più giovani che si erano aggregati a lui. Togliatti aveva questo fascino, scrive questo libro in cui parla dell'epurazione del Partito Comunista Polacco. Togliatti ha un sentimento un po' di disagio quando riesce ad avere le bozze, allora incarica un altro ragazzo, un altro trentenne degli anni 50-60, che è Davide Laiolo, era stato un giovane partigiano, era un dirigente del PC, dice: senti, leggi tu questo libro, vedi che c'è dentro. Allora Laiolo inizia a leggere questo libro con l'animo del giovane dirigente togliattiano, e si sente estraneo agli errori del comunismo reale e si indigna, si arrabbia. A un certo punto arriva, racconta lui stesso, una mattina è incazzato nero, dice: devo dirlo a Togliatti, devo dirlo a Togliatti. Corre a Botteghe Oscure, lo incontra nell'atrio, in ascensore, davanti all'ascensore, e dice: compagno Togliatti, ma qua si dicono delle cose tremende, questo è una serpe in seno, un traditore, dice che tu hai mandato a morire a Mosca i dirigenti del Partito Comunista Polacco. Togliatti resta immobile e dice: però è vero. Ah, allora racconta Laiolo che lui a questo punto si contrarrabbia, si arrabbia contro Togliatti e gli dice: ma come, erano tuoi compagni e li hai mandati a morire? E dice: sai, non è che c'erano molte alternative. Allora Laiolo, ancora sempre più spiazzato, dice: scusami Togliatti, ma Gramsci che avrebbe fatto al tuo posto? E allora Togliatti, con una battuta in cui c'è tutto l'orrore, tutta la lucidità, tutto il cinismo, ma anche, voglio dire, la sincerità, dice: beh, Gramsci sarebbe morto.
Eh già, allora, che brutta gente che frequenti, scrive Giuliano 71. I tuoi migliori amici sono Luca, Luca Delese e Boris, appunto, Boris Sollazzo, Liberazione, eccetera, Rossi Spinti. Però cavolo, mi trovo anch'io d'accordo con loro. È grave, Giuliano 71.
Non lo so se è Giuliano 71 perché lui è un nero spinto. Cos'è?
Forse, chissà. Citui, Emi, IMPD, l'avevo rimosso. Grazie per avermi rovinato.
Vedi, l'abbiamo rimosso. È esattamente quelle amnesie curative.
Bella trasmissione oggi, è grande Luca. Mi sa che Casa Pound è tra il popolo, il PD è nel negozio dei Rolex, scrive Armando. Questa è un po' l'impressione che hanno, evidentemente. Il pueblo unito già sarà vincido, Carlo 60.
Sai che racconto anche la storia di questa canzone che mi sta molto a cuore. Il pueblo unito jamás será vencido è l'inno che scrive un grande cantautore cinese, si chiama Sergio Ortega, che gli Intillimani portano in Italia, ma in realtà era un po' un inno ufficioso di Unidad Popular, che fa la sua campagna su metodi tradizionali, cioè le canzoni, Killa Payuni, Intillimani, tutti questi gruppi, Violetta Parra, e i murales, cioè addirittura una forma alta di attacchinaggio. Allora, quando gli Intillimani arrivano in Italia con i loro ponchos, devono cantare il Pueblo Unido in tutte le piazze d'Italia, e poi quando iniziano ad arrivare gli anni 80, loro questa canzone la vogliono togliere dal repertorio, perché dicono: e non abbiamo vinto, non possiamo cantare il Pueblo Unido con i compagni che stanno nelle carceri, che sono morti nelle segrete di Pinochet, che sono stati torturati, non possiamo più cantare questa canzone. E io, nell'ultimo concerto che loro hanno fatto quando Pinochet è stato cacciato in Cile, loro hanno fatto un ultimo concerto in Italia e sono tornati in Cile, e io ho questo ricordo della gente, anche con una certa superficialità un po' edonistica, che continua a dire pueblo, e cantateci il pueblo come se fossero un jukebox. E allora loro fanno una cosa che considero una meravigliosa beffa musicale, cioè alla fine dico: volete il Pueblo Unido? Allora ve lo cantiamo. Cantano il Pueblo Unido con tutti gli accordi in calanti, e viene una canzone di una tristezza e di una, secondo me anche di una bellezza, che però trasmette proprio quella cosa. Certo. Non ce l'abbiamo fatta, e ricordo che il pubblico rimase per un attimo azzerato.
Ti chiede Narcotico un'opinione su Panza, scrittore. non so, cosa...
Allora, io vivo questa situazione contrastata. Giampaolo Panza è, nell'Italia nonnista, un giornalista che ha voluto molto bene a tutti dei giovani che non erano suoi amici, che non conosceva. Io, è per dire, Marco da Milano e Cruciani, cioè molti ragazzi, giovani trentenni, hanno conosciuto Giampaolo Panza come un cronista anziano che era l'unico che andava ancora sul campo e dava consigli a tutti, aiutava tutti, citava tutti. Lui, se c'era l'ultimo ragazzo di agenzia che aveva fatto una cosa, diceva: Pinco Pallino dell'ADN Cronos, che ha 20 anni, ha tirato fuori uno scoop. Quindi non posso non voler bene a Panza e allo stesso tempo però non condivido il suo percorso, tra virgolette, revisionista. Anzi, il suo ultimo libro si intitola Il Revisionista, sì. È anche molto interessante, in cui lui rilegge tutta la sua vita alla luce di un'idea che era giusto essere revisionisti e quello in cui lui non è stato revisionista è sbagliato. È un libro che io ho sofferto a leggere, tant'è vero che su questo abbiamo un civile dissenso. Cioè, io gli ho detto che il revisionismo è una follia, perché vuol dire sostituire un luogo comune storiografico, tipo i partigiani sono buoni, con un ruolo comune storiografico opposto, è ancora più sbagliato, tipo i partigiani sono tutti cattivi. E lui ci mette molta sofferenza in questa cosa. Quando ha visto qualcuno era comunista, ho detto: guarda Giampaolo, non lo devi leggere. Tra l'altro c'è anche lui, c'è la sua storia, sì, e la sua intervista a Berlinguer. Allora lui ha detto: no, non me lo leggo. Poi a un certo punto ha detto: ma tu Marco, ma siete bravi, perché Giampaolo parla così, ha detto: ma com'è che vi siete messi a scrivere libri sulla sinistra? La sinistra è come fare un libro sugli aztechi, è civiltà sepolte, lo ha già fatto Ceram. E ho detto: ma che devo fare? Devo fare il revisionista pure io? Quello lo fai tu. E certo, quindi questo penso di lui, che
bene,
non condivido.
Allora, mi piacerebbe sapere se nel libro è citata la figura di Amadeo Bordiga. Una buona giornata Gianni. E poi ti chiedono se hai scritto la monografia su Evola, e su Skype ti domandano perché, come mai sulla biografia del tuo sito non si fa menzione del fatto che sei stato portavoce di Fondazione Comunista, hai collaborato con Unità e Manifesto. Vai.
No, sul mio sito credo che ci sia assolutamente che ho collaborato con Unità e col Manifesto. Non so se nei vari passaggi scrivo, continuo a aggiornare biografie, ma c'è nel mio libro, c'è anche in Cuori Neri. Se la domanda voleva dire che ho rimosso il mio passato di sinistra,
sì,
tutt'altro. No, no, in Cuori Neri c'è che scrivo che ho scritto per l'Unità e per il Manifesto, c'è. E quindi ora casomai andrò ad aggiungerla al sito. Però invece, siccome quella biografia nasce come mia biografia di giornalista e poi si espansa, ci ho messo ricordi d'infanzia, quindi ho aggiunto pezzo pezzo, ho raccontato, diciamo, in un altro luogo proprio che sta nel sito, proprio la mia esperienza delirante di portavoce di Rifondazione Comunista. Fui cacciato da Cossutta.
Ah, fantastico.
E fu una cosa meravigliosa. Quindi, sì, sì, e quindi non lo posso, non è che lo puoi mettere in una riga, ci ho fatto una specie di capitolo di un romanzo.
A proposito di Cossutta, mi è venuto in mente un altro capitolo bellissimo del tuo libro, è quando tu racconti un viaggio che hai fatto nel 1998, se non sbaglio.
Vabbè, ma sei
a Mosca.
Criminale.
Ed è bello perché io, ecco, Cossutta non riesco a immaginare un politico dal quale io sono più distante in assoluto, cioè proprio non riesco a vedere. Però Cossutta non riesce a starmi antipatico, nel senso che io mi immagino, magari non lo conosco direttamente, però mi immagino questa convinzione totale di un politico che per tutta la vita è stato non solo comunista ma filosovietico, uno di quelli proprio della linea dura, della scissione, che manco in Grau voleva nella famosa,
certo,
divisione del no e del sì, cioè uno oltre il no proprio, tant'è vero che presentò una mozione indipendente quando ci fu la svolta, cioè proprio tornare dopo la caduta del muro di Berlino, insieme, c'eri anche te a Mosca nel 1998, e far vedere Mosca a chi non l'aveva mai vista, con gli occhi però di un comunista, come dire, apparatista, cioè,
guarda,
legato al...
Per me è stato un doppio shock, da un lato per questo. Allora, questa visita accadeva nel 99, alcuni anni dopo questo licenziamento di cui lui fu artefice,
successiva.
E quindi penso che, siccome c'era un po' ancora qualche rimasuglio di questa mentalità familiare, lui diceva: va bene, l'ho licenziato, però gli consento di fare il diario del mio ritorno a Mosca. fu però per me un doppio trauma, perché lui scese dall'aeroporto, appena uscito dall'aeroporto disse: adesso vedrete il grande monumento, sì, al filo spinato. Cioè era un monumento che si fece dopo la guerra mondiale, e fino a lì erano arrivati i tedeschi, e quindi noi rimanemmo per un attimo stupiti, perché costrutta con un tempismo perfetto
da guida turistica
il monumento, e poi appariva il monumento. Poi dopo 150 metri dopo disse: adesso vedrete un importante istituto culturale dove io ho studiato e lavorato. Giriamo intorno a questo palazzo, dice: è un bellissimo palazzo costruito nel 36 in stile eccetera eccetera. Si gira il palazzo e in questa sede c'era un Pizza Hut.
Fantastico. Cioè,
siamo rimasti. E quindi praticamente questo viaggio a Mosca, per me dicevo, è come so, andare, non so che cos'è, andare con costrutto a Mosca doveva essere una cosa del tipo andare con, che ne so, con Pelé al Maracanã, no? Era, insomma, come andare con Maradona in Argentina. Invece era come andare con uno che non sa più, quel mondo non lo conosce più.
Certo.
Ah, c'è una cosa a cui vorrei rispondere, sì. Che cos'era quella cosa? Dice: la storia la fanno i vincitori.
Sì.
No, è esattamente il contrario. Nel famoso discorso di Allende che abbiamo citato, l'ultimo prima che lo ammazzino alla moneta, lui dice questa frase: la storia sta nuestra y la hacen los pueblos. La storia è nostra e la fanno i popoli. E poi dice: adesso è un momento oscuro, altri percorreranno le grandi Alamedas, i grandi viali della libertà. A me mi ha molto colpito poi tanti anni dopo andare a L'Avana, trovare un piccolo monumento a Salvador Allende, e poi c'è questa frase: les Alamedas. Adesso forse anche Cuba qualcuno vorrebbe più libertà, ed è curioso che quel regime nato per costruire la libertà abbia prodotto la fine della libertà per molti ragazzi.
No, non c'è nella tua, abbiamo controllato Tyler Durden, che non c'è nella tua biografia che
sì, sì, no,
rimetti.
Ora ce lo metterò.
Ce lo rimetto.
Però
allora,
c'è nella biografia che è in Cuori Neri sicuramente.
Allora, ragazzi, Togliatti l'ho sempre considerato un fascista di sinistra, cerchiamo un nuovo equilibrio in questo paese, scrive Claudio. Infatti il partito è andato a deriva a causa del revisionismo e questo cancro ha attecchito grazie agli intellettuali. Un'altra pagina bellissima, breve, insomma, che si può sintetizzare, Luca, è quella quando racconti di Stalin, il racconto di, se non sbaglio, metà del 1937 o 38.
Sì, l'anno delle grandi purghe, e quando lui fa fuori Bukharin. Ecco, questa cosa, sempre in quell'88, arriva dalla Russia Anna Larina, cioè la fanno uscire, Gorbaciov le consente di uscire. Anna Larina è la moglie di Bukharin, ha scritto un libro, viene pubblicato gli Editori Uniti, che si intitolava Ho amato Bukharin. È una biografia molto bella, è un libro molto intenso, e lei racconta questa cosa che secondo me era veramente il comunismo reale. Cioè, negli ultimi giorni Bukharin, con una procedura molto simile a tutti i dissidenti, gli fanno il vuoto intorno, non gli parla più nessuno, lui capisce di essere morto ma abita ancora al Cremlino. E praticamente tutte le sere, quando sente dei rumori alla porta, dice: il NKVD mi stanno venendo a prendere. E invece un giorno squilla il telefono, è Stalin che lo vuole al Cremlino. Anna Larina dice: non andare, magari è un trucco della polizia. No, non mi prenderebbero e basta, non mi chiamerebbe compagno Stalin, chissà che vorrà. Allora Stalin lo porta a cena, parlano dei bei tempi andati del gruppo dirigente bolscevico, parlano di Kahneman, di Radek, di Trotsky, e poi a un certo punto Stalin gli fa: compagno Bukharin, io e te siamo le vere Himalaya, siamo le vette più alte, gli altri stavano tutti sotto, gli altri bolscevichi erano scartine, solo noi ci guardiamo dalla stessa altezza. Bukharin torna a casa tutto felice, racconta questa cosa a Anna Larina, si addormenta anche un po' con un pensiero tipo: toh, però vedi, Iosif Dugasvili è ancora un compagno che mi vuole bene. La mattina dopo lo prendono, lo portano in una segreta e gli sparano un colpo di fucile.
Eh già, allora, Cossutta, ti farei sentire quanto urla quando l'Internazionale, ma di Milano, segna alla Roma l'opostino.
Allora, Cossutta è membro di un club che, giuro, esiste davvero, è da molti affiliati, addirittura in molte manifestazioni di Rifondazione della Sinistra portava un suo striscione che è il club degli interisti leninisti. Giuro, quando andammo a Mosca, sempre in quel viaggio, incontrammo Gennady Zyuganov, leader dei comunisti russi, E a un certo punto Zyuganov, non so come, perché probabilmente si interessava all'Italia negli anni 60, gli anni dell'Inter di Ariano Herrera, disse: scusa compagno Cossutta, ci si può iscrivere agli interisti leninisti? Cossutta tirò fuori la tessera, gliela fece vedere e disse: certo.
Fantastico, perché fa rima poi interisti con leninisti, probabilmente
no, cercato... ma ci sono molti elementi di affinità, no?
Comunque so che anche nei milanisti, a proposito di tifoserie, ci sono parecchie...
La curva milanista nasce a sinistra, è noto.
Che erano
sono anche quelle proiezioni della pratica politica che si estendevano agli stadi. Adesso, come direbbe il ragazzo che ci ha mandato un messaggio, nelle curve ci stanno solo le scelte.
Quanta pazienza hai avuto con Gasparri, altro che sacerdote tibetano, scrive Fenom. Bravo Luca, forse che riusciamo a liberarci di certe penne dinosauri. Mi raccomando, non diventate come loro quando vi cresce la pancia.
No, a me mi è già cresciuta la pancia, sono già sovrappeso di 4 kg, quindi il rischio l'ho già superato.
Complimenti a Luca, bella l'idea di Paolo Guzzanti, si riferisce chiaramente qui a Tetris,
l'editore di riferimento.
Ma Sgarbi è veramente così stronzo,
diciamo. No, ora ti dico una cosa che ti stupisce. Sgarbi, conoscendolo abbastanza bene, avendo passato le giornate deliranti dove intervistarlo, andavo a casa sua alle 9 del mattino, si svegliava alle 11, appariva all'una, riceveva quattro si può dire
prego
quattro mignotte, cinque critici d'arte, metteva a passeggio uno, alla fine alle 11:30 riusciva a fare l'intervista, quindi penso di conoscerlo abbastanza bene. Addirittura un giorno abbiamo passato il giorno di Natale insieme.
Ma dai.
E
come il Natale con Sgarbi?
È una cosa delirante, cioè riceve 150 invite e dice: ma forse oggi me ne sto a casa. Aveva questa casa affacciata su Piazza Navona, che era lo scortico di un papa, e lui aveva messo questo baldacchino con dei vibratori e dei tubolari, un baldacchino veramente pontificale con dei tubolari fosforescenti, cioè questo. E alla fine poi però io mi sono fatto un'idea di Sgarbi, una persona molto, paradossalmente molto delicata, addirittura fragile per alcune cose, e tutto quell'urlare, qualcosa, spesso è una maschera. Una maschera lui si mette, e ti assicuro che in certi momenti, se tu lo prendi nei 15 minuti buoni, è il più geniale divulgatore, è un grande intellettuale e ha veramente una cultura, non nel senso banale, non enciclopedica, una cultura veramente brillante.
Sì. Scusate, faccio un'altra domanda.
Non sei d'accordo?
Sono d'accordissimo. Sono,
Una mattina dobbiamo costringerlo a tirare tardi e venire qui.
Eh no, ma infatti è quello che voglio fare. Tra l'altro ho anche un'idea e poi ti racconto dopo fuori onda. Dunque, scusate, faccio un'altra domanda. Ha scritto lui sul nostro blog, hai scritto tu sul blog di questo ascoltatore salutando Mastellarini?
Sì. È incredibile, io mi diverto molto ad andare con Google, vado a cercare ovviamente dove si parla di me, di solito per insultarmi. E allora metto, scrivo delle cose, poi la gente dice: ma non è lui. Ma questo mi stupisce.
Infatti, me l'avevano già chiesto. Gli ho detto: guarda, se conosco Luca, era lui. Gli ho detto: quindi...
ma scusa, se parlassero di te, tu non andresti. Anzi,
io lo faccio anche troppo spesso, probabilmente. Che bella trasmissione, grazie. Andrò subito a comprare il libro. La monografia. Hai scritto una monografia su Evola, dice Giorgio?
No, non mi è successo. No.
Ecco, raccontate come cadeva cenere intorno ai campi di sterminio. Ma chi sei, il Paolo Limiti dei comunisti? Dice qualcuno. Buongiorno a Ugo su Skype. Allora, tu sei ottimista perché ti sei immerso nel passato studiandolo, ma se guardi il presente c'è solo da essere tristi e unirsi per rovesciare il sistema con la forza non violenta. Quello che temo è che siamo in pochi. Ricordate, l'uomo viziato predilige l'egoismo e la via più semplice.
Quando la gente ha una possibilità, te la ritrovi, come dice De Gregori, tutta con gli occhi davanti, che sanno benissimo cosa fare. Ma è già successo nella storia. Pensa che cos'è il congresso di Vienna nel 1815. Finiscono gli ideali della rivoluzione. Ritornano i vecchi monarchi con le ciprie, le gotte e le rughe sulla faccia, e poi improvvisamente non passano neanche 5 anni, i moti del 2021, poi il 48, e poi quell'ordine finisce perché è antistorico. Quindi la cosa che accade nell'89, secondo me accade anche ora con Obama, è che l'ordine